Buongiorno da Giuseppe Bucci. Vanno condannate entrambe le parti. C'è una guerra di informazione in corso. Così Cassis sui morti a Gaza durante la distribuzione degli aiuti. Intanto la Gaza Humanitarian Foundation ha annunciato per oggi la sospensione delle operazioni in attesa di riaggiornare tutta l'organizzazione. Il governo ticinese frena l'arrocco di dipartimenti congelato in attesa di verifiche. L'UDC è non solo all'attacco. Questo scambio non va fatto. L'addio di Burkhardt alla presidenza del PLR. Ora caccia al successore. In vista delle federali del 2027 si cercano linee chiare sui temi principali. In funivia da Airolo ad Andermatt, un nuovo comprensorio sciistico sul San Gottardo, il progetto di un gruppo di personalità, muove i primi passi. Tutte le violazioni devono essere condannate da entrambe le parti. Così il capo del Dipartimento Affari Esteri, Ignazio Cassis, si è espresso ieri sera ai telegiornali di RTS e RSI rispondendo alle domande sulle decine di morti a Gaza durante la distribuzione di aiuti controllata da Israele. Cassis di fatto ha rotto il silenzio su quanto sta avvenendo, oggetto di varie critiche per il suo atteggiamento nei confronti del conflitto, chiamato da più parti a condannare gli incessanti attacchi alla popolazione civile da parte dell'esercito israeliano. Cassis ha però preferito parlare di responsabilità comuni di Tel Aviv e anche di Hamas, evocando una guerra di informazione. Sentiamolo dunque in questo scambio con il collega del telegiornale Riccardo Bagnato.
Come ogni guerra è anche una guerra dell'informazione. Gli spari di cui ha parlato non sappiamo da chi provenivano e su chi sono andati. Come ogni guerra, ogni fonte di informazione naturalmente vuole portare una sua storia.
Però lo ha confermato Gutierrez, lo ha confermato l'Alto Commissario dei Diritti Umani, l'AFP parla di testimonianze dirette dei soldati israeliani che lo hanno detto, insomma.
Sì, ma non hanno sparato sulla folla, hanno sparato in aria, quindi in aria
sono
non...
stati 27 volte.
D'accordo. Ma se loro affermano che hanno sparato in aria e non sulla folla, non possono essere stati quegli spari che sono arrivati sulla folla. Io voglio solo dirle che non dobbiamo cadere troppo facilmente nel tentativo di credere a ciò che più ci sembra plausibile, perché la guerra è sempre una guerra di informazioni. Detto questo, naturalmente la situazione è catastrofica e la prima cosa da fare è aprire l'accesso umanitario. Ci sono migliaia di camion che aspettano di entrare, ma non riescono a entrare in questo momento. E qui è a Israele che rivolgiamo l'appello più forte. Ma non dimentichiamo che Israele dice: io apro le porte se Hamas mi dà gli ostaggi. Io vorrei appellare alla popolazione palestina a fare in modo che Hamas faccia anche un passo, perché se tutte e due non possono fare un passo, noi continueremo impotenti ad assistere a queste stragi.
Questa dunque la posizione del capo del Dipartimento Affari Esteri Ignazio Cassis. Bettina Müller in studio con me. Allora, come contestualizzare queste parole alla luce delle ultime notizie che ci arrivano su caos nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, e questo dopo oltre 2 mesi di blocco totale?
Beh, è innegabile che c'è una guerra delle informazioni in corso, come ha detto il consigliere federale Cassis, ma questo non impedisce di riconoscere alcuni fatti verificati sulle atrocità che avvengono in questi giorni a Gaza, su cui Cassis continua a sospendere il giudizio. Cioè il fatto che i soldati israeliani abbiano sparato su persone che si stavano dirigendo verso la distribuzione degli aiuti umanitari, questo è stato ammesso anche dall'esercito israeliano ieri, con la spiegazione che non si erano fermate dopo i colpi di avvertimento e che non camminavano lungo le vie indicate. Il fatto che negli ultimi 3 giorni ci siano stati morti e feriti civili durante la distribuzione del cibo da parte della Gaza Humanitarian Foundation lo ha confermato anche la Croce Rossa Internazionale. Certo, fonti palestinesi denunciano 31 morti domenica sotto i colpi dell'esercito israeliano, 27 morti ieri mattina, Israele nega, ma oggi la Gaza Humanitarian Foundation, che si è sostituita alle agenzie ONU nella distribuzione del cibo, ha sospeso completamente la distribuzione degli aiuti per ricalibrare le sue operazioni. Però i limiti della Gaza Humanitarian Foundation, che ha sede a Ginevra, ed è sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti, sono noti e sono stati denunciati non solo dalle organizzazioni umanitarie, ma anche dai governi come Regno Unito, Canada e Francia, perché mette in pericolo le persone affamate, perché hanno concentrato gli aiuti in solo 4 punti, tutti a sud della striscia di Gaza, per 2 milioni di persone. Prima c'erano 400 punti di distribuzione. Ecco, su tutto questo Cassis intanto non ha detto ancora nulla, forse lo farà nei prossimi giorni, però ora che si cominciano proprio a vedere gli effetti deleteri di questo modello di distribuzione di aiuti ad una popolazione affamata di proposito con operazioni militari in corso, Cassis non entra nello specifico e si mantiene reticente.
Grazie Bettina Müller per queste spiegazioni. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di prendere tempo sulla richiesta di Claudio Zali e Norman Gobbi di scambiarsi i dipartimenti, volontà comunicata ieri con un comunicato in cui si è preso atto con disappunto delle modalità di comunicazione pubblica sull'argomento. Una presa di posizione che sta generando delle reazioni politiche. Prima però sentiamo cosa ha detto ieri a 6 di sera Norman Gobbi.
Diciamo che la fretta magari c'è stata soprattutto verso l'esterno, ma credo che questa proposta che abbiamo fatto è comunque buona, la richiesta rimane tuttora valida, il governo ha già confermato la disponibilità ad entrare nel merito di questa proposta attraverso una serie di approfondimenti che vuol fare, ed è anche bene sottolineare come questa eventuale arrocco sarebbe comunque una prima nella storia del nostro cantone. Quello che è vero è che comunque siamo andati un po', diciamo così, lunghi nella comunicazione verso l'esterno, ci siamo scusati per la forma, non per la sostanza.
Così Norman Gobbi, e con la presa di posizione ieri del Consiglio di Stato, dicevamo, sono arrivate anche le reazioni dei partiti, tra cui anche quella dell'UDC ticinese. In un comunicato firmato dal suo presidente Piero Marchesi, i democentristi mettono nero su bianco la richiesta al governo di bocciare lo scambio della direzione dei dipartimenti di Zali e Gobbi. Alessandro Borgini.
Piero Marchesi ci aveva anticipato negli scorsi giorni che si sarebbe espresso solo dopo una decisione formale del Consiglio di Stato. E puntuale è arrivata ed è molto netta. L'operazione proposta dai consiglieri di Stato leghisti è giudicata inopportuna, inutile e dannosa, che non porta nessun vantaggio ai ticinesi e con modalità definite fantozziane, ingiustificabili. E invita il Consiglio di Stato ad agire con grande attenzione e a non concedere il cambio dei dipartimenti dei loro, ormai praticamente ex, alleati di area leghista. Il Partito Socialista, poco dopo la comunicazione del governo, ha depositato un'interpellanza nella quale chiede lumi sull'email di congedo inviata da Gobbi ai suoi collaboratori e su questioni giuridiche. La posizione del partito ce la dà la copresidente Laura Righet.
Noi riteniamo questo scambio inopportuno nella forma e nel merito, ma pensiamo che tocca al Consiglio di Stato analizzarlo e valutare e non a noi come partito di chiedere al Consiglio di Stato di non accettarlo.
Anche il centro resta dell'idea che il governo debba bloccare l'operazione leghista. Il presidente Fiorenzo Dadò aggiunge:
quello che è capitato è molto grave, sono stati fatti dei danni all'immagine dell'istituzione, alla credibilità del governo. Per quanto riguarda le scuse, ben venga, purché non sia il tentativo di correggere il tiro per poi fare esattamente quello che si erano prefissati di fare.
Il Partito Liberale Radicale domenica era stato l'unico a non aver sollevato critiche. Lo scambio, ci aveva detto il presidente Alessandro Speziali, porterebbe nuovi impulsi all'azione del governo. E oggi, a distanza di 3 giorni, l'appoggio è rimasto invariato.
Non si tratta di appoggiare da parte mia, da parte del partito, perché io non siedo in governo, sono molto critico sia nei metodi sia nei meriti, dopodiché ne discuteremo una volta che il governo ne avrà discusso al suo interno, direi finalmente.
Da ottobre Thierry Burkhardt non sarà più il presidente nazionale del Partito Liberale Radicale, un annuncio ieri che non ha sorpreso più di tanto a 2 anni dalle prossime elezioni federali, con il partito in perdita di velocità alla ricerca di nuovi impulsi. La caccia al successore è già cominciata. Da Bena sentiamo Alessio Veronelli.
Ob ich Fehler gemacht habe oder nicht, diese Beurteilung überlasse ich allen anderen.
Lascio decidere ad altri dove ho sbagliato. Di sicuro non sono una persona perfetta e qualche errore l'ho commesso. Come partito però posso garantire che in questi anni abbiamo lavorato tanto e siamo stati molto uniti. Anni 4 durante i quali Thierry Burkhardt, avvocato, ex consigliere nazionale e ora agli stati di Argovia, ha diretto un partito che alle ultime federali ha lasciato sul posto voti e seggi e che sotto la sua presidenza ha virato a destra in materia di difesa, immigrazione e ambiente, ma ha faticato a profilarsi fra l'UDC da un lato, il centro dall'altro.
Dopo un periodo di 4 anni è anche comprensibile che in un ruolo così impegnativo si possa decidere di lasciare la mano a qualcun altro, ma anche detto che siamo a 2 anni delle elezioni, quindi anche il momento in cui, se si vuole, si deve fare un cambio.
Alex Farinelli, consigliere nazionale ticinese. Un cambio ai vertici, percepito appunto come necessario a 2 anni dalle prossime federali, con lo spettro del sorpasso del centro e conseguente perdita di un consigliere federale. A un comitato di selezione guidato dal consigliere nazionale zurichese Beat Valti, traghettare il PLR nel dopo Burkhardt. Ancora Farinelli.
Ma penso che sarà importante che chi dovrà assumere questa carica continuerà a cercare di profilare il partito dando una linea chiara sui temi più importanti, penso alla sicurezza, penso alla politica estera, alla politica europea, rispettivamente problemi interni come la questione dei costi della salute. Questo sarà l'importante. Dopo, il come lo farà dipenderà molto dalla tipologia di persone ed è un po' presto per capire in che direzione si andrà.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per portare dal 25 al 50% i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. La nuova tassa doganale è entrata in vigore allo scoccare della mezzanotte americana, alle 6 in Svizzera. Tra i paesi più colpiti ci sono Canada, Messico, Brasile, ma anche l'Unione Europea, mentre il Regno Unito è stato esentato dal raddoppio dei dazi. Occhi puntati ora sulla reazione delle borse, vedremo come andrà oggi. E siamo alla nuova azione a sorpresa degli ucraini contro la Russia. Ieri mattina il ponte di Crimea, che collega la penisola occupata con la terraferma in Russia, è stato scosso da una forte esplosione. Un'altra operazione speciale dunque da parte di Kiev dopo lo spettacolare attacco con droni ai bombardieri russi. E noi in diretta da Kiev abbiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, allora, cosa puoi dirci di questa nuova operazione, i dettagli ma anche il senso di questa operazione, nuova operazione ucraina in territorio russo?
Sì, è stato un nuovo colpo a sorpresa che ha colto ancora una volta i russi impreparati, anche se non è ancora chiaro quanto successo questo attacco abbia avuto. E a dirla tutta, in realtà è poco quello che sappiamo su tutta l'operazione. Sappiamo per esempio che è stata organizzata dall'SBU, la stessa agenzia dell'intelligence ucraina responsabile degli attacchi ai bombardieri russi avvenuti domenica. Sappiamo che una carica di esplosivo è stata piazzata vicino a uno dei piloni di sostegno del ponte. L'SBU ha proprio diffuso un filmato di questa esplosione. Forse questa carica è stata messa da un drone sottomarino, ma gli ucraini non hanno detto come hanno compiuto l'operazione. Sappiamo che il ponte non è crollato, ma che nelle ultime 24 ore è stato chiuso in 2 momenti e i danni sono ancora incerti. È più chiaro invece a cosa servono in generale queste operazioni così ardite, che tra l'altro avvengono proprio mentre una delegazione americana ucraina si trova a Washington. È il modo di Kiev per dire agli Stati Uniti che non sono senza carte da giocarsi, come gli aveva accusati il presidente Trump, e alla Russia, che se vuole raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi militari in Ucraina non sarà una passeggiata.
Grazie Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. E di questo conflitto si è parlato indirettamente ieri anche a Palazzo Federale. Il Consiglio nazionale ha infatti bocciato un'iniziativa parlamentare che chiedeva di sanzionare aziende estere basate in Svizzera che indirettamente finanziano guerre, come appunto quella russa in Ucraina. Sentiamo Aaron Guidotti.
Per capire meglio questo tema complesso, durante il dibattito si è fatto l'esempio di Socar, compagnia petrolifera di Stato della Repubblica dell'Azerbaigian. Per Stefan Müller-Altermat, centrista, autore dell'iniziativa, facendo il pieno nelle stazioni di servizio Socar, oltre ad appoggiare l'Azerbaigian nella guerra che ha portato all'espulsione degli armeni dal Nagorno-Karabakh, si finanzia anche la Russia e quindi indirettamente la guerra in Ucraina.
Nun ist Socar einen Deal mit der russischen Lukoil eingegangen, der zweitgrößte.
Socar ha stretto un accordo con la russa Lukoil. Lukoil rifornisce Socar in Turchia con 200.000 barili di greggio al giorno. I prodotti petroliferi raffinati vengono poi commercializzati dalla Litasco, il braccio commerciale della Lukoil con sede a Ginevra, aggirando così le sanzioni contro la Russia. E quindi, per non infangare, a detta di Müller-Altermat, l'immagine della Svizzera, chiedeva al Parlamento di creare creare delle basi legali per poter sanzionare queste imprese e definire misure quali blocchi dei conti o confische. Ma il Consiglio nazionale, con 102 voti, si è opposto, seguendo la maggioranza della competente commissione. Per l'UDC Jean-Luc Adore, a nome della commissione, l'iniziativa avrebbe avuto gravi conseguenze per l'economia svizzera, senza avere una vera influenza sulle sorti dei conflitti. Dal punto di vista della neutralità, è chiaro che applicare sanzioni da soli limiterebbe la capacità della Svizzera di offrire i suoi buoni uffici e, di conseguenza, limiterebbe notevolmente la sua capacità di agire in questioni di politica estera. E a dare il colpo di grazia all'iniziativa anche 10 parlamentari del centro, stesso partito di Müller-Altermat, che si sono astenuti.
In futuro Airolo potrebbe essere collegato ad Andermatt attraverso una serie di cabinovie. Il nuovo progetto proposto dal gruppo spontaneo di personalità ticinesi e urane è presentato una settimana fa alle autorità di entrambi i cantoni. Per ora l'idea è ancora in fase embrionale e Andorra Garobbio ne ha parlato con chi lo vorrebbe realizzare.
È un'idea nata poco più di un anno fa tra persone che conoscono molto bene il territorio da entrambi i versanti.
Mauro Pini è portavoce del gruppo battezzatosi Porta Gottardo, che punta a valorizzare le due località.
La visione è abbastanza semplice, vorrebbe dire che la Leventina non terminerebbe più ai piedi del San Gottardo, ma si creerebbe questo collegamento tra più regioni, tra nord e sud, che porterebbe il comprensorio attuale di Andermatt, Sedrun-Disentis, addirittura ad allargarsi proprio sulle quattro regioni linguistiche del nostro territorio.
Al cuore del progetto una serie di cabinovie collegate ai trasporti pubblici.
Quindi partenza dalla stazione di Airolo, un attraversamento della valle, quindi potrebbero esserci tutti i parcheggi in zona caseificio dove ci sono già ora, e poi da lì la linea che parte al San Gottardo. Il San Gottardo proprio in zona del passo diventerebbe la Porta Gottardo, da lì un altro impianto che scende all'Alpe Rotondo e poi parte una linea verso est e va al Val Gumstock.
Il progetto, se verrà realizzato, vedrà la luce nel prossimo decennio, in concomitanza con la copertura dell'autostrada da Airolo e come variante al semplice rinnovo delle concessioni degli impianti di Andermatt Gemstock e Airolo Peschum. Per il gruppo promotore è anche un modo per affrontare i limiti degli attuali impianti.
Purtroppo la stazione di Airolo Peschum si trova proprio in quella fascia critica che va dai 1000 ai 2000 metri, che soffre per la maggiore la nuova situazione climatica che si è creata e che si sta creando.
Canton Uri e Canton Ticino si sono accordati per il lancio di uno studio ambientale coordinato dalla Confederazione per valutare il progetto.
Ed è tutto per ora, vi lascio lo sport.